This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste e benvenuti ad un episodio bonus dell'Enciclopedia dei Videogiochi.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che inizia aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Io sono Yuga.
Ed io sono Ace e benvenuti ad una nuova rubrica che si chiama We Are VR, la nostra rubrica appunto nata per parlare di un aspetto sempre più importante dei videogiochi, la realtà virtuale.
In questi 5 episodi che comporranno la serie cominceremo ad approfondire questo mondo della realtà virtuale, ma noi come sempre diciamo siamo solo dei videogiocatori e per questo anche in questo caso ci faremo affiancare da esperti e professionisti del settore.
Esperti che vi presentiamo subito, abbiamo con noi Valentina. Ciao cara, come stai?
Ciao a tutti, grazie per l'invito.
Ok, è bello averti qua. Ci vuoi parlare intanto un attimino di te, così cominciamo a conoscere la tua voce, visto che sei una new entry per l'enciclopedia dei videogiochi?
Certo, io sono Valentina e attualmente lavoro come game designer in Another Reality, che è un'azienda a Milano, dove sviluppiamo giochi ed esperienze con tecnologie immersive, tra le quali appunto la realtà virtuale e la realtà aumentata. Nel tempo libero sono anche una streamer, infatti ho un canale Twitch chiamato Tinati Gaming, dove porto principalmente gameplay di avventure grafiche, punte e clicca e story driven, e in generale comunque mi piace molto parlare di videogiochi, appunto news, eventi, avere ospiti, eccetera, insomma.
Noi ti abbiamo conosciuto grazie a Robix, che salutiamo, che è stato un caro amico, insomma, ci ha consigliato di parlare un po' con te. È nata questa rubrica che risponde tra l'altro a un'esigenza del nostro pubblico. Abbiamo avuto tantissimi che ci hanno chiesto: ma perché non parlate di VR? Perché non parlate di realtà virtuale? Fondamentalmente perché non ne sappiamo granché. Non abbiamo avuto tantissima esperienza, anzi Yuga proprio non ha avuto nulla di esperienza, neanche alle fiere io ho provato a fargli provare qualcosa, ma non abbiamo mai avuto l'occasione di mettergli un visore in testa. Io ho avuto un po' questa fortuna, quindi bazzico già il VR qua e là. Questa rubrica, che sarà divisa in in 5 episodi. Ci sei tu come ospite, ma abbiamo contatti anche con altre persone. Cercheremo insomma di saperne un pochino di più di questo mondo. Oggi la dedichiamo un po' alla storia della realtà virtuale, quindi bando alle ciance, direi che possiamo introdurre un po'. Ti faremo un sacco di domande, quindi stai pronta, Valentina?
Bene, bene.
Ecco, sarà interessante anche per me col fatto che appunto non ho mai provato l'effettiva realtà virtuale come la conosciamo adesso, nonostante i tentativi di Ace, ma in realtà non perché non voglia farlo, è che non troviamo mai la possibilità. C'è sempre un sacco di gente che vuole provarlo, anche ultimamente a Bologna quando ci abbiamo provato, quindi sarà molto interessante approfondire l'argomento. Inizierei appunto proprio con la storia, proprio col definire quella che è la realtà virtuale, questo termine che era fantascientifico molti anni fa, adesso invece appunto è di uso comune. Quindi di cosa stiamo parlando? Cos'è la realtà virtuale?
La realtà virtuale ad oggi ha davvero tante definizioni, perché comunque ogni azienda o comunque ogni persona del settore ha provato a dare una propria definizione, ecco. Però diciamo che la più semplice ed intuitiva possiamo dire che la realtà virtuale è quella tecnologia che va a simulare l'esperienza fisica della presenza di un utente in un ambiente virtuale attraverso appunto un visore combinato a sensori, proiettori, spazi fisici che servono poi per generare delle immagini e dei suoni. Infatti poi ogni visore a sé ha, diciamo, la propria tecnologia per poter simulare questa presenza appunto dell'utente.
Quindi questa è una delle definizioni. Tra l'altro noi un po' di realtà virtuale ne abbiamo parlato con Interfaccia a Faccia, la rubrica che avevamo dedicato a UX, UI, interfacce, con Catherine, insomma, che ha visto l'aspetto soprattutto di come si interagisce con la realtà virtuale. Effettivamente è un campo ancora tantissimo da esplorare. Io lo vedo come molto giovane, infatti anche i prodotti che ho avuto modo di esperienziare, visto che va di moda usare anche questo termine, mi sa tanto di primissimo momento in cui veramente si riesce a fare qualcosa di nuovo, no? Si riesce a fare qualcosa di particolare, tant'è che a breve uscirà un platform in VR e ha fatto parlare abbastanza di sé, ma è comunque un platform, quindi uno pensa ai giochi, se uno pensa ai platform pensa veramente deve andare indietro di 40 anni rispetto a oggi in campo non realtà virtuale. Quindi è bello perché è un altro modo, una nicchia nuova da esplorare. E tra l'altro poi ci sono delle domande interessanti che ci sono arrivate anche dal gruppo Telegram, che vedrò di tirare fuori man mano durante lo svolgersi dell'episodio.
Una cosa interessante ma allo stesso tempo inquietante che ho trovato sempre del mondo della realtà virtuale è come questo programma, questo ambiente riesca a farti immedesimare, che noi parliamo sempre che nei videogiochi l'immedesimazione, quindi l'esperienza di gioco, è sempre fondamentale, importantissima, e con la realtà virtuale c'è davvero la possibilità di accedere a un mondo effettivamente alternativo, ma rimane pur sempre una cosa costruita, un costrutto. Com'è che in questo caso si riesce a ingannare il corpo, a farci credere appunto di essere dentro al gioco, quindi non essere effettivamente nel mondo reale ma far parte integrante del gioco?
Sì, infatti proprio grazie alla presenza che nominavo prima, diciamo che è il concetto chiave proprio della realtà virtuale, cioè quando il nostro corpo e la nostra mente inconsciamente accettano ciò che vedono e sentono come la realtà, quando ben sappiamo alla fine è solo virtuale alla fine. Quindi proprio come hai detto tu, la mente e il corpo stesso vengono ingannati dalla tecnologia, e così facendo siamo immersi alla fine in questo mondo virtuale. E ad esempio c'è anche una piccola curiosità: è stato condotto uno studio da una facoltà di psicologia di un'università di Barcellona, che hanno chiamato body swapping. Loro cosa hanno fatto? In pratica hanno preso dei soggetti e gli hanno fatto indossare un corpo virtuale diverso dal proprio. In questo caso gli hanno fatto interpretare Einstein. E la cosa assurda è che probabilmente proprio come effetto placebo questi soggetti riuscivano ad avere dei miglioramenti nel processo cognitivo, cioè nel decision making, nel problem solving, cioè questo succedeva nel momento in cui si vedevano nei panni di Einstein. Quando invece si vedevano magari nei propri panni o comunque di una persona sconosciuta, incredibilmente il processo cognitivo diminuiva. Questo appunto per dimostrare che alla fine è semplice, tra virgolette, poter ingannare la nostra mente. E infatti, diciamo, secondo me il punto di forza proprio della realtà virtuale è questo, il fatto di riuscire alla fine con questa tecnologia a poter immergersi completamente in un ambiente che può essere appunto fantascientifico, di qualsiasi, diciamo, può rappresentare un qualsiasi tipo di scenario.
Sì, è molto interessante questo discorso relativamente all'ingannare, comunque di interpretare qualcos'altro. E anche fare, tra l'altro, con un commento che ci è arrivato relativo a come descriviamo quella che è la realtà virtuale. Cioè, per descrivere un videogioco, le riviste di settore ci hanno insegnato nel corso degli anni che puoi utilizzare screenshot, puoi scrivere articoli, puoi mandare delle demo, ecco, puoi in qualche modo far provare l'esperienza. Invece per quanto riguarda la realtà virtuale è un po' più difficile descrivere effettivamente cosa succede. Perché? Perché è legato all'esperienza di ognuno di noi, no? È legato al visore che tu ti metti e quello che provi è molto più difficile da descrivere, perché non è semplicemente un qualcosa che vedi ad uno schermo e puoi discretizzare in questa maniera, ma devi esserci dentro. E questa cosa sarà un punto, ed è lo è tuttora, ma sarà ancora più cruciale per poter far espandere ancora di più questo mezzo.
Infatti spesso le persone tendono un po' a sottovalutare le potenzialità della realtà virtuale perché appunto non l'hanno provata, o comunque magari non hanno provato quelle esperienze che realmente ti fanno dire: cavolo, però siamo davvero nel futuro, c'è davvero tutto questo. Invece magari guardare anche solo un video gameplay o una persona che comunque ti descrive la sua esperienza sicuramente non è la stessa cosa.
Sì, infatti penso sia sempre la questione di immersività. Io stesso, che appunto non avendolo provato, vado solo per esempi, quindi anche quelli che state facendo, mi sono fatto una mia idea, ma ovviamente è molto condizionata anche dalla fantasia, perché un film, uno dei miei film preferiti, è Il Tagliaerbe, preso dal racconto di Stephen King, dove c'è effettivamente la realtà virtuale nel mondo digitale, ma anche lo stesso Matrix, quindi c'è sempre quello scetticismo, però in questo caso molto da ridere, insomma molto leggero. E la cosa, dal mio punto di vista, incuriosisce, perché da una cosa molto banale come può essere quella che c'era anche una volta, il vedere i musei virtuali dell'enciclopedia in carta, in questo caso sei proprio dentro dei mondi, quindi fai la tua visita al museo e sei effettivamente lì. Dall'altra parte puoi effettivamente sceneggiare un gioco, in questo caso, ma non solo quello, per farti immergere ancora di più. E quello che avete appena detto mi fa pensare proprio a quello che non riesci a spiegarlo finché non l'hai provato, quindi non puoi capire finché non hai provato. Quindi tutto questo mi sta spronando sempre di più a provarci.
Eh sì, perché è un'esperienza tutta sua. Finché non lo provi, non hai veramente capito cos'è la VR. Noi cerchiamo di farlo con questi episodi sicuramente per poter capire quali sono le ramificazioni, ecco, di questo modo di fare. Ovviamente tu, Valentina, lavori in questo mondo. Nei prossimi episodi parleremo anche di come si creano questo tipo di esperienze con altri esperti del settore. Parlando ancora un po' di questo concetto della presenza, che secondo me mi piace molto, a me ha fatto pensare, quando parli di cambiare, interpretare qualcun altro, no? Ancora su questo concetto qui, mi viene in mente quando noi abbiamo fatto un episodio in cui chiedevamo a ascoltatori, ospiti, tantissime persone, hanno collaborato veramente tante persone, perché uno videogioca, perché giochi ai videogiochi. E una risposta che abbiamo sempre sentito è quella di: posso immergermi in altri mondi, posso uscire dalla vita reale per interpretare aspetti fantastici, fantasy, sci-fi e via dicendo, vivendoli in prima persona. E quindi ancora di più la realtà virtuale sembra essere la risposta ancora più diretta a quella domanda, a questo bisogno di trovare esperienze di questo tipo. E il trend generale anche dei videogiochi va in quella direzione, no? Siamo passati da esperienze molto più che imitavano la realtà. I primissimi videogiochi erano un'imitazione di quelli che erano gli sport o i giochi magari fisici da tavolo, gli scacchi e cose di questo tipo. E poi via via si è passati verso lo storytelling. Adesso c'è tanto di storytelling nei videogiochi che li fa assomigliare di più a dei film in cui però tu sei uno dei protagonisti e interpreti uno dei protagonisti. La realtà virtuale sembra ancora di più essere il passo avanti in quella direzione, con tutte le difficoltà del caso, ovviamente, perché è un modo di fare linguaggio completamente diverso e anche un po' inaccessibile, se vogliamo dirlo ancora, per molti, visti i costi di alcuni di questi dispositivi. Però è interessante perché andrebbe a rispondere a un bisogno abbastanza frequente, ecco, nei videogiocatori. E l'altro aspetto che ho trovato che risuona molto è quello del teatro, invece. Facendo teatro io mi trovo spesso a interpretare degli attori, da attore mi trovo a interpretare dei personaggi, no? Nel mio caso tra l'altro lo faccio anche senza copione, essendo teatro di improvvisazione, però l'immedesimarsi in un'altra persona che ha completamente altri obiettivi, altri pensieri per la testa, altri obiettivi nella scena, è un'altra cosa che mi piace tantissimo e quindi ancora di più attira in questo mondo particolare. Ecco, un altro aspetto, e qua vi rilancio la domanda anche a voi, visto che ho detto sempre sull'aspetto dell'interpretazione, dell'ingannare, è la VR, la realtà virtuale, ci permette di comunicare con altre persone. Questo mi collego un po' al metaverso più che a un videogioco in sé, interpretando qualcun altro, quindi nascondendo quella che è la nostra natura. Questa cosa però è interessante perché ci pone senza nessun tipo di limite dovuto al fatto che hai un genere o un'età predefinita, e quindi ti puoi presentare davanti a una persona in completa anonimia e creare rapporti in questa situazione. Cosa ne pensate?
Sì, sono assolutamente d'accordo. Diciamo che la realtà virtuale ha aperto anche molto a mondi immersivi e sociali, quelli che appunto oggi vediamo come metaversi, ma sappiamo bene che comunque il metaverso in realtà è sempre esistito già ai tempi di Second Life o comunque dei classici MMO. Però diciamo che con la realtà virtuale, a maggior ragione, gli sviluppatori hanno visto comunque un bel campo su cui lavorare. E per esempio l'esperienza più che gioco in sé più famosa in VR è VR Chat, che non so se avete presente, dove appunto diciamo è un social, alla fine un social vero e proprio, dove le persone possono creare il proprio avatar, ma qualsiasi avatar, proprio tra i più disparati, e creare i propri mondi alla fine. E quindi anche proprio per quello c'è tanto da sperimentare e da scoprire alla fine con la realtà virtuale.
Sì, anche perché se ragioniamo è un po' quello che succede anche con la lettura, l'immaginare di essere un'altra persona e fantasticare. In questo caso abbiamo solo i limiti della tecnica e della verosomiglianza con la realtà di tutti i giorni, quindi ci si può davvero sbizzarrire nel creare esperienze sempre nuove sopra le righe, anche informative, quindi anche educative, ma ovviamente uscendo sempre dai canoni della realtà. Anche se, come detto, avvicinandoci anche alla realtà, quindi parlando anche del realismo, c'è sempre infatti la cosa che fa anche un po' paura, secondo me, sempre parlando tra virgolette, il fatto che diventi troppo reale, in modo che poi diventi tipo Matrix, che sei tanto abituato a essere nella realtà virtuale, nel momento in cui la tecnologia arriverà così avanti, adesso invece ancora comunque c'è la differenza c'è, e quindi ci si diverte sperimentando essere un supereroe, essere un personaggio storico, essere anche se stessi, però in un mondo al di fuori del quello di tutti i giorni, quindi si realizza in un certo senso la fantasia.
Sì, assolutamente. E diciamo che la realtà virtuale, a maggior ragione, aumenta ancora di più proprio questo appunto desiderio di interpretare alla fine chi si vuole. È comunque già un obiettivo che i videogiochi comunque riescono in maniera, diciamo, perfetta quasi. Mm-hmm. e quindi con la realtà virtuale secondo me si va proprio ad accrescere ancora di più questo desiderio di far immergere appunto una persona nella propria storia creata in questo caso dai game designer, ecco.
Sì, questo immergersi all'interno del gioco secondo me a lungo andare, comunque all'estremo, può far spaventare le persone, no? Perché si tratta di un coinvolgimento totale che però è controbilanciato, se uno ci pensa, dal fatto che va regolata l'esperienza. Tutti quanti i visori hanno un limite di utilizzo prescritto, in modo che c'è tanta attenzione dal punto di vista medico e tecnico proprio per capire come funziona questa cosa e che conseguenze può avere sul cervello dei videogiocatori, soprattutto perché appunto è un'esperienza molto molto forte. Diciamo che una cosa che però la realtà virtuale è che non è semplicemente l'immersione totale, ci sono anche le vie di mezzo, chiamiamole così. Infatti ne abbiamo parlato brevemente in interfaccia a faccia, ma si parla di realtà virtuale, quindi l'immersione totale, ma anche di realtà aumentata. È sempre una forma di espansione di quella che è la forma di comunicazione, in questo caso la tecnologia immersiva, ma è un'immersione un po' diversa. E poi c'è una via di mezzo, un misto che trovo molto carini. Questi, dal punto di vista storico, mi ricordo che c'è stato un periodo in cui la realtà virtuale era praticamente sparita dalla panorama videogiochi, e non solo, proprio non si parlava più di realtà virtuale, ma si parlava brevemente di quella che era la realtà aumentata. E questa l'ho trovata interessante perché è un po' meno spaventosa rispetto alle altre, perché appunto sei comunque immerso nel mondo reale e questa realtà aumentata ti aiuta a capire qualcosina in più del mondo, tant'è che da un certo punto di vista la stiamo già usando, il Google Lens o questi sistemi abbastanza semplici in cui punti il telefono e guardi quello che è un'informazione in più che trovi nel mondo reale. Devo dire che è una forma proprio base, ma è molto più facile da comprendere al pubblico in generale.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Seguici anche su Instagram @enciclopedia dei videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti, tra cui le live del mercoledì, e anche su Threads, dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Sì, infatti della realtà aumentata davvero se ne parla da tanti anni, basti pensare a Pokémon Go. Pokémon Go è l'esempio proprio maggiore di realtà aumentata alla portata di tutti, perché basta appunto soltanto la fotocamera del proprio smartphone per vedere davanti a sé degli oggetti virtuali, in questo caso i Pokémon, nell'ambiente reale. E invece, ad esempio, proprio questione di settimane, si sta parlando più che altro di spatial computing per l'uscita dell'Apple Vision Pro. Sì. E in questo caso si parla più di realtà mista, perché ad esempio questo visore rispetto a tutti gli altri è in grado di immergerti sì in un luogo virtuale, però anche di utilizzare la propria stanza per diciamo dove mostrare poi dei pannelli virtuali, in questo caso per non so, messaggiare, pianificare, utilizzare delle app eccetera, ma anche per esempio per giocare con alla fine degli oggetti, degli elementi virtuali, mappando alla fine la propria stanza. Diciamo che è già Meta con il Quest 3 l'ultimo visore uscito, ha provato diciamo ad utilizzare questa realtà mista e ad esempio anche con l'hand tracking, quindi con l'utilizzo delle mani piuttosto che dei controller, quindi diciamo che già Meta aveva fatto questo passo avanti, però appunto poi è entrata proprio Apple a gamba tesa con questo nuovo visore, diciamo abbastanza comunque rivoluzionario sia per la tecnologia con cui è stato costruito, sia comunque anche a livello di qualità e comunque anche in teoria di potenzialità con cui poi verrà usato, diciamo, in futuro, perché attualmente comunque sono diciamo comunque ci sono poche ancora poche applicazioni, ovviamente perché ancora in fase di sperimentazione, però comunque le potenzialità sono molto ampie. Quindi diciamo che stiamo vedendo una progressiva evoluzione verso quella che appunto ora chiamano la spatial computing, dove in pratica in questo caso ci si riferisce proprio a quella tecnologia dove lo spazio intorno all'utente viene diciamo utilizzato per diciamo digitalizzare magari delle attività di persone, oggetti, macchine e così via. Quindi appunto dalla realtà virtuale ora diciamo ci si sta concentrando più che altro su quella mista, ecco.
Faccio solo una piccola marchettata perché ci sta, da poco è uscito l'episodio del Triangolo Nerdangolo riguardo proprio il Quest 3, si chiama Una questione aperta con la VR, che vi consigliamo di ascoltare visto che stiamo preparando elementi della VR insieme, perché non citare i nostri cuginetti e andarvi a ascoltare anche questa puntata.
Visto che stiamo parlando di tutte tecnologie che si stanno evolvendo negli ultimi anni e proprio in questo momento, io invece farei un passetto indietro per andare a vedere da quando è partita l'idea del VR, comunque lo sviluppo un po' più succoso, insomma quando hanno effettivamente introdotto alcuni elementi, alcune macchine proprio che cercavano di simulare questa realtà virtuale. La cosa sorprendente è che andiamo negli anni 60, retrocediamo fino agli anni 60, che la conosciamo, fa un po' quell'alone mistico, soprattutto per quanto riguarda la fantascienza, soprattutto nei film, la fantascienza anni 60, i libri, eccetera. Effettivamente avevano creato uno strumento dal nome abbastanza particolare, Sensorama, che prometteva di ampliare l'esperienza. Sembrava questo grosso cabinato da sala giochi interattivo, dove oltre alla visuale in 3D eccetera dava la possibilità di stimolare più sensazioni, quindi non solo visive ma anche appunto l'udito e anche tra Romy e addirittura la simulazione del vento, quindi già avveniristico per quegli anni, molto molto particolare, perché guardando anche i vecchi schemi anche pubblicitari di Sensorama sembra una di quelle cose che trovavi nei giornali, nei fumetti, come laser e gli occhiali a infrarossi, quindi sembra una cosa molto avveniristica ma retro, perché ovviamente è degli anni 60. Però già lì l'idea di andare oltre il semplice guardare in due dimensioni.
Esatto, infatti poi da lì sono arrivati altri esperimenti, io li chiamerei più che altro così perché comunque poi non è che siano mai arrivati in commercio, e meno male direi, perché ad esempio nel 69 avevano progettato questa cosiddetta spada di Damocle, che era questo apparecchio, una specie di braccio meccanico che si attaccava al soffitto e pesava addirittura 10 kg. Avere questi 10 kg sulla testa, perché comunque poi questo braccio in qualche modo era attaccato alla testa e serviva poi per tracciarla, ed usava la visione stereoscopica, quindi beh, come potete pensare erano proprio esperimenti che poi morivano lì, però comunque già ci stavano provando, quindi questo comunque è affascinante, ecco. Poi è negli anni 80 che c'è stato un po' quel boom di ricerca per la realtà virtuale grazie ad Atari. E anche se poi, vabbè, sappiamo ci fu una recessione dei videogiochi comunque sempre in quegli anni, chiamato Atari Crash, dove diciamo i giochi venivano rilasciati con una scarsa qualità e soprattutto su console, e quindi diciamo che l'attenzione si spostò su altro. E quindi poi alla fine arriviamo quasi agli anni 2000, dove vediamo un ritorno della ricerca proprio per la realtà virtuale. E, ad esempio nel 95 vediamo il Virtual Boy di Nintendo. Sì. Non so se voi l'avete mai provato, testato. Comunque
io l'ho provato con gran mal di testa, che mi ricordo, la versione appunto quella da tavolo, perché in realtà non è una vera e propria console portatile. Questo Virtual Boy qua, che è stato l'esperimento di Nintendo al tempo, sia Sega sia Atari stessa era ritornata un po' a fare ricerca a riguardo, ma visto che il Virtual Boy era una console nata già vecchia, perché era un 32, era il periodo in cui stavano provando a fare il 32 bit, cioè la via di mezzo tra il 16 bit, che era il Super Nintendo, e il 64, che poi sarà l'avvento successivo, arriva in un momento in cui non era cosa, ecco. Infatti la libreria è molto scarsa, c'era questo rosso imperante dappertutto, anche se poi la qualità di alcuni giochi è comunque buona, anzi ottima. Noi abbiamo fatto una puntata sugli imperdibili proprio perché ce li siamo giocati in emulazione, devo dire che comunque meritano, togliendo diciamo tutta la parte di visuale stereoscopica su cui questo sistema si basa. Il fallimento appunto di Nintendo in questo caso è forse il flop di Nintendo numero uno, ha fatto chiudere poi la ricerca sia alla Sega sia a Atari successivamente, quindi si è di nuovo addormentato tutto quanto. Torno un attimo indietro solo per citare una cosa interessante sul fatto che, come giustamente ha detto Valentina, negli anni 80 c'era un po' la moda di parlare di VR, e questo si vede anche con i film che escono, perché negli anni 80, primissimi anni 80, c'è tanto di fantascienza che deriva un po' da film più vecchi sicuramente, ma l'82 è l'anno di Tron, per dirne uno su tutti, come titolo che cercava di portare il videogioco e fare una realtà all'interno del mondo del videogioco, nel mondo dei computer. Diciamo che è molto affascinante, attira molto. Il computer non sono nelle case di tutti quanti ancora, ma sono queste macchine particolari, cioè con dal punto di vista culturale ancora la persona comune, diciamo, che non conosce quello che è il computer, dice: ah, questi sono i robot del futuro che mi ruberanno il lavoro, che effettivamente in alcuni casi è stato effettivamente così, però diciamo che è un cambiamento culturale che c'è, e c'è tantissima curiosità che poi viene si trova assopita proprio perché commercialmente non è ancora fattibile. Nel 95 c'è questa seconda prova, però non è ancora il momento, ecco.
Esatto, la vedo un po' come sempre negli anni 90, metà anni 90, il fallimento del genere supereroistico dei film. Infatti dopo il fallimento di alcuni titoli, tra cui anche alcuni il classico Batman e Robin, che in un certo senso ha fatto smettere a tutti quanti di credere che un film sui supereroi fosse fruibile, fosse di successo. E in questo caso, come per i film che dal 2008 poi riprenderanno con i Marvel Studios, Iron Man e tutto quanto, anche per questa tecnologia aspettiamo ancora qualche anno, parliamo del 2012, c'è la rinascita con l'arrivo dell'Oculus Rift, il famoso Oculus Rift, che in questa cosa è anche molto interessante il fatto che non ci sia subito una grossa major che ci sta dietro, ma sia finanziato da una campagna Kickstarter. Ultimamente parliamo di molti giochi indie che usufruiscono di questa piattaforma per essere lanciati sul mercato, perché gli grossi publisher non credono nel progetto, e il fatto che proprio una campagna Kickstarter dia il là alla nuova ricerca, al nuovo sviluppo sulla realtà virtuale è davvero molto... fa capire quanto effettivamente i videogiocatori, o comunque gli appassionati di questa tecnologia, ci sia ancora questa voglia assopita. E proprio grazie a questa campagna andata di successo, che hanno raccolto appunto più di 2 milioni di dollari, poi ha dato il là come un po' un effetto a valanga agli investimenti e la ripresa dello sviluppo di questa tecnologia della realtà virtuale, giusto?
Esatto, infatti in parallelo c'era anche Valve con l'HTC Vive, che possiamo definire il diretto concorrente dell'allora Oculus. E, infatti sia l'Oculus Rift ai tempi che l'HTC Vive facevano uso di queste torrette, che noi in realtà in ufficio ancora l'abbiamo l'HTC Vive, perché ogni tanto lo utilizziamo, e diciamo che è un po' scomodo perché dobbiamo appunto utilizzare queste torrette con delle camere che servono per mappare la stanza intorno a sé, quindi diciamo che si impiega abbastanza tempo per poter settare il tutto. E poi diciamo che con il tempo, grazie ecco all'Oculus Quest, finalmente poi si è arrivati a non avere più cavi, che era un po' il freno, anche uno dei freni anche all'acquisto di questa tecnologia.
Sì, appunto, vedendo un po' quella che è l'evoluzione, ovviamente stiamo parlando sempre di sistemi che si mettono sugli occhi, sono quasi tutti dei visori, questa è una cosa che è rimasta più o meno sempre la stessa e continua a essere sviluppata. Sicuramente uno dei progressi tecnologici è stato il fatto che pesa sempre di meno, perché se penso a 10 kg di roba addosso è abbastanza intensa come esperienza. Magari se mi simuli che ho anche magari un elmetto e sono nel medioevo con un elmetto di acciaio, ancora, però negli altri magari può essere un problema. E quindi sicuramente il fatto di avere dei dispositivi che pesassero di meno, che fossero meno ingombranti, è stato un breakthrough, no? Un momento in cui la tecnologia è arrivata al momento giusto. Infatti il wireless secondo me è stato fondamentale, anzi è fondamentale tuttora, per poter permettere una maggior comunicazione, un maggior anche portabilità di quella che è l'hardware che vado ad utilizzare, e non dover settare, come dici tu appunto, le torrette è una cosa del genere. Sto pensando anche a una cosa un po' più semplice. C'è stato le varie telecamere che sono uscite nel corso del tempo, in quel caso è più sulla realtà aumentata, se vogliamo chiamarlo così. E io cito l'Xbox con il Kinect, che ho avuto,
o addirittura l'Aieto,
esatto, sì. Che tra l'altro abbiamo avuto anche quello, dove lì già settare qualcosa, e se torniamo ancora più indietro possiamo tirare fuori il Power Glove, possiamo tirare fuori tutta una serie di sensori per poter mappare quella che era la stanza, quello che era il controller che avevi, insomma sono tutte sfide particolari e che via via diventano sempre meno ingombranti, cioè sempre meno cose da dover utilizzare. E questa cosa è particolare perché secondo me si collega anche con il touch, il fatto che prima tutto quello che era l'hardware, cioè tu avevi un computer e per interagire con un computer avevi le periferiche, che erano tutta una serie di sistemi perché tu attaccavi a quella che era la macchina centrale, no? Quindi c'è sempre un mezzo per poter parlare al proprio computer, no? La tastiera, il mouse, il controller, e via via, grazie anche al touch, hai tolto un passaggio, hai tolto il fatto che io devo interagire con qualcos'altro, ma interagisco direttamente con il computer. È un fattore più psicologico che altro, però questo lo vedo e lo rivedo quando prima hai parlato di mappare la stanza con lo spatial computing, il fatto che io interagisco direttamente con l'ambiente, ovviamente con appunto queste icone che mi appaiono in giro, ma ho la sensazione di non avere più una periferica in mezzo, no? Sono immerso all'interno del mondo con cui interagisco.
Assolutamente, infatti ad esempio, sempre per citare l'Apple Vision Pro, la sua forza sta anche nel fatto che in pratica il suo utilizzo è dato soltanto dalle mani e dal movimento degli occhi. Proprio l'eye tracking possiamo dire che è la prima volta che viene utilizzato in questo modo, cioè proprio per direzionare il proprio sguardo e per attivare in questo caso applicazioni o anche per scrivere direttamente sulla tastiera virtuale. Quindi diciamo che si sta andando sempre di più verso un aumento della user experience, perché comunque penso anche che il mercato abbia notato che diciamo, per far entrare alla fine nelle case dei consumatori questi visori bisogna renderli sempre più intuitivi e leggeri, appunto, e alla portata di tutti. E, oltre che, vabbè, accessibili economicamente, ma quello è un'altra storia, ecco.
Questo l'ho visto in particolare alle fiere, dove sempre di più viene dato sempre più spazio al provare il VR in gruppo, in compagnia. Mi ha fatto specie l'ultima volta, dove era appunto stato lasciato un grosso spazio, c'era decine di persone tutti con il visore che provavano l'esperienza di uno sparatutto. E il bello è, visto che abbiamo parlato adesso dell'evoluzione, quindi che è tutto wireless, è sempre più piccolo e al di là dell'accessibilità economica, mi ha fatto specie ripensare se fosse stato una volta dato tutto questo spazio, magari lo è anche stato dato, ma penso più in fase di ricerca, vedere tutte queste persone, decine di persone, provare il visore però attaccati alla spada di Damocle, ad esempio. Quindi avremmo avuto una, mi immagino, una cosa tipo gli autoscontri, quindi una rete sospesa con tutti questi ammenicoli che scendevano pesanti sulle teste delle persone. E quindi il fatto che ci sia così tanta accessibilità e permette quindi di sensibilizzare ancora di più, far provare più questa tecnologia a più persone, dà anche un feedback maggiore, quindi c'è un'accelerazione, secondo me, anche dal punto di vista dello sviluppo.
Assolutamente, infatti pensiamo che agli inizi, si parla sempre comunque degli anni 2000, la realtà virtuale era soprattutto indirizzata alle aziende, comunque per altri scopi, sempre per il fatto che comunque erano pesanti, ingombranti, avevano dei costi davvero esosi, e quindi diciamo gli unici a poterlo utilizzare per appunto le proprie ricerche potevano essere le aziende, le imprese, insomma, o comunque magari dei laboratori. Per delle ricerche. Oggi invece vediamo più un interesse appunto a renderlo commerciale, dimostrato anche dal fatto che Zuckerberg abbia acquistato per 2 miliardi di dollari l'Oculus, che poi ha rinominato in Meta, e quindi il fatto che comunque anche delle persone così di rilievo abbiano creduto così tanto nella realtà virtuale ci fa pensare che comunque lo scopo sia quello, lo scopo sia appunto arrivare ai consumatori.
Tornando un attimo a parlare brevemente dal punto di vista comunicativo, mi ha fatto specie quello che ha detto Yuga, il fatto che vedere tante persone che lo utilizzano insieme è bello, è diverso rispetto all'esperienza personale, perché prima abbiamo parlato del fatto che per avere l'esperienza devi essere da solo, ma in realtà anche no. E questo è un ponte che viene a crearsi, cioè sono fondamentalmente i laser tag, no? Sono quelli che facevamo una volta andando nelle sale giochi, andando, io mi ricordo che con Yuga abbiamo fatto diverse volte che andavamo al bowling e facevamo dei laser tag dal vivo, appunto con le apparecchiature. C'è la versione anche VR, no? Indossi il visore, non hai bisogno di tenere in mano i fucili, ma hai direttamente i controller con cui sparare agli altri, che si vedono e sei immerso all'interno dello stesso mondo. E questo è un ponte perché riesce a comunicare la stessa cosa in maniera diversa, no? È sempre laser tag, ma ti faccio vedere la versione nuova, creando questo ponte, in modo che non sia completamente una cosa che non riesco a comunicare. Però se io vi descrivo, anche voi ascoltatori, immaginatevi il laser tag però in versione virtuale, in cui ognuno è un personaggio diverso con caratteristiche diverse, sicuramente è molto più semplice da capire, ecco. Quindi secondo me un altro aspetto per poter avvicinare molto gli spettatori, i videogiocatori al mondo della VR è quello di creare questi ponti un po' più vicini, tant'è che molti dei giochi che escono sono versioni di giochi che già esistono con la versione VR. Mi viene in mente Batman con la serie di Arkham, che c'è una versione VR. Mi viene in mente Super Hot, che è un indie che ha avuto tanto successo e di cui è uscita una versione VR, che tra l'altro è un'esperienza totalmente diversa, secondo me, a giocarlo in VR, perché lì si basa proprio sul movimento, e un conto è dare il movimento con un mouse e una tastiera, un conto è darlo con il proprio corpo, e cose di questo tipo. Quindi creando dei ponti che accentuino quella che è l'esperienza, ti forniscono qualcosa di diverso, ma che comunque ha delle radici ancora da qualche parte.
Sì, infatti noi stessi proprio come azienda, posso dire che stiamo sviluppando uno shooter multiplayer in massimo quattro giocatori, basato proprio sul laser tag. Quindi è proprio la dimostrazione che alla fine non è necessario inventarsi comunque l'idea, ecco, del secolo originale, ma basta reinventare alla fine un gioco già esistente, ma con le tecnologie attuali alla fine.
Anche perché questa idea del laser tag può unire, visto che siamo nell'era social, quindi non ci sono quasi più confini, soprattutto dal punto di vista della tecnologia, della rete, ecco, un gioco del genere con la realtà virtuale, sempre facendolo l'esempio dal punto di vista reale del laser tag, dove dovevamo andare al bowling nella sala, qui possiamo essere connessi dall'altra parte del mondo a effettivamente giocare nella stessa stanza con la realtà virtuale, rimanendo nel nostro salotto. Questo è un punto di vista molto interessante e innovativo, perché ci sembra di essere come andare a visitare qualcuno a casa sua, fare qualcosa insieme stando a casa, che socialmente è un po' così, perché hai la socialità rimanendo a casa, però con la realtà virtuale davvero è uno strumento per ampliare ancora di più questa interconnessione tra utenti.
Sì, io mi ricordo tra l'altro un'esperienza simile di aver giocato una sessione di Dungeons and Dragons. Avevo visto una sessione di Dungeons and Dragons in realtà virtuale, in cui la persona che tirava il dado era alla mia sinistra, ma in realtà non era... era dall'altra parte del mondo in quel momento, però effettivamente era lì, perché ero dentro un mondo virtuale e c'eravamo tutti quanti seduti intorno a un focolare a giocare a Dungeons and Dragons. Quindi è un altro modo per comunicare. Tra l'altro, forse un altro elemento è stato anche il Covid, il fatto che siamo costretti a stare lontani e quindi a cercare maniere alternative per trovare un contatto. Sicuramente è uno degli elementi che ha spinto l'acceleratore, ha dato un boost a parlare ancora di più di VR, e adesso appunto che siamo tornati e abbiamo la possibilità di toccarci fisicamente, comunque è rimasta questa voglia comunque di curiosità, ecco, che continua a esserci, e gente che ci lavora, anzi ne parleremo anche nei prossimi episodi di come si sviluppa, di quali sono le esperienze, le challenge, le difficoltà, insomma, che ci possono essere nello sviluppare videogiochi. Sarà una bella esperienza, e per adesso sono 5 episodi, ma a seconda di quello che salterà fuori da questi episodi vedremo magari di farne anche altri. Una cosa prima di lasciarci, magari vogliamo approfondire ancora qualcosa, nell'episodio troverete la domanda a cui rispondere, anziché essere la solita che mettiamo, che è: qual è il videogioco che secondo voi potrebbe entrare nell'enciclopedia dei videogiochi? Questa volta la vogliamo dedicare proprio a questa rubrica, quindi se avete domande riguardo al mondo della VR, fatele, perché le integriamo direttamente nelle puntate.
Bene, direi che per questo primo episodio di We Are VR abbiamo detto davvero tante cose, tanti spunti, abbiamo fatto chiarezza un po' su quello che è il mondo della realtà virtuale, e dal prossimo episodio andremo magari un po' più nel dettaglio, qualcosa abbiamo già anticipato, ma parleremo un po' più nel dettaglio anche del mercato del mondo della realtà virtuale e del suo sviluppo. Noi, Valentina, ti ringraziamo davvero tanto di aver iniziato a far parte di questa rubrica We Are VR, speriamo appunto di continuare tutti insieme anche con altri ospiti. Davvero ti ringraziamo di aver partecipato.
Grazie mille a voi per avermi invitata.
Troverete il link per seguire Valentina, così possono venire a trovarti in chat, anzi se siete in chat live salutate anche da parte nostra, perché ci vedremo direttamente lì a fare qualche chiacchiera. E niente, ci vediamo alla prossima, sempre con We Are VR. È una rubrica che uscirà nel corso dell'anno, quindi dovrete aspettare un pochino per il prossimo episodio, altrimenti trovate tutto quanto sul nostro archivio direttamente su enciclopediadeivideogiochi.it.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Valentina.
Namaste and be brave.